Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina parliamo di politica, ma lo facciamo attraverso gli occhi dei giovani. Che cos'è che spaventa o attira per la politica i nostri giovani? Ne parliamo in studio con un giovane appunto che si occupa e è già parte della nostra politica. Do il buongiorno e il benvenuto Enrico Maria Mori. Ciao.
Buongiorno,
Enrico,
grazie dell'invito.
Allora, chi è Enrico Maria Mori? È uno studente, innanzitutto sei uno studente della facoltà di legge e sei attualmente segretario comunale di Forza Italia Giovani. Beh, partiamo allora da questo, no? Prima di tutto, che cosa hai visto nella politica e quando ti ci sei avvicinato?
Allora, la politica, diciamo così, l'ho sempre respirata un po' in casa, sia per interesse personale ma anche un po' per retaggio un po' familiare, diciamo così. Ma generalmente non è che inizialmente abbia avuto un interesse per la politica, ma per la storiografia politica, quindi un po' andare a studiarmi vari movimenti con la storia, e poi dalla storia si passa un po' a quella che è la prassi, quindi il terreno pratico che è il mondo politico. Ma prima, insomma, di avere un'ideologia precisa ci ho messo parecchi anni, perché al di là di quelli che sono poi vari mutamenti ideologici che uno ha nel corso, specie dell'adolescenza, che è un momento già un po' turbolento di suo, ci ho messo un po' di anni e poi ho deciso di aderire in Forza Italia nel 2024, ottobre del 2024, soprattutto per una comunanza valoriale che ho con questo partito, quindi il liberalismo, l'economia di mercato, ma anche attenzione a quelli che sono gli aspetti sociali, anche se precedentemente io avevo un grande, si può dire così, fetish per quello che era l'ambito democratico cristiano, diciamo così. Io per molti anni, nonostante sia trapassata da mezzo secolo la Democrazia Cristiana, però avevo parecchi interessi verso quel partito, anche una breve parentesi craxiana anche. Ma, ecco, quindi un bel pantheon, diciamo.
Allora guarda, tu ti ho lasciato parlare perché veramente mi incuriosisci, anche perché sei un giovane ragazzo,
sì,
hai 20 anni, a 20 anni già hai questo bagaglio culturale, ti ricordi addirittura della Democrazia Cristiana,
sì,
che
sì,
penso
sì,
che insomma si sia sciolta molto prima, non so, no?
E 20 anni prima.
La domanda che ti faccio accanto a te, no? Partiamo dalla famiglia, ma anche poi per arrivare agli amici che magari frequenti, no? Come hanno visto questo tuo interesse così particolare per la politica, che devo dirti che insomma è anche abbastanza, non è così frequente?
No, è perché è un periodo di forte disaffezione, anche perché non ci sono i canali giusti per potersi informare, soprattutto magari molti ragazzi hanno anche un interesse, però poi non riescono magari a metterlo in pratica, sia perché non sanno come fare, perché molti pensano anche che iscriversi a un partito richieda un titolo di studio, no, sono cose serie che interrogano su quanta effettivamente ci sia parecchia distanza e difficoltà nell'avvicinarsi.
Ecco, poi ci arriviamo però a questo, ma prima ancora ti chiedo, ma la tua famiglia come ha vissuto questa cosa? Cosa hanno detto i tuoi? Diceva, giovane subito si occupa di politica.
No, per il partito o per la scelta, perché sono due cose diverse.
L'interesse tuo per la politica, poi al partito ci arriviamo, nell'interesse generale. Insomma.
No, lì non si sono stupiti più di tanto, anche perché io lo dicevo già da abbastanza,
ecco,
quindi se la sarebbero aspettati.
E i tuoi amici,
i miei amici uguale, anche perché diciamo ne parlo anche con loro ogni giorno, esterno le mie opinioni su fatti quotidiani di attualità, non parlo di calcio.
Ma loro la pensano come te, insomma.
Ho sondato, alcuni sì, alcuni no.
Va bene.
Altri non lo sanno.
È questo
il casino, è quello, sì.
Il problema è proprio questo, Enrico,
perché
magari
potrebbero
la politica bisogna, a mio giudizio, ascoltare più fonti,
certo,
più parti, e poi elaborarla però con la nostra testa, no? È questo che dobbiamo
spirito
fare.
Critico.
E magari chi invece legge oggi veloce, per esempio le notizie che vediamo oggi in velocità sui social, sono un'antipolitica, a mio giudizio,
anche,
no?
Poi sono superficiali, perché
esatto, e non approfondiscono,
sono telegrafiche, te non capisci esattamente.
Allora tu hai già dato un'indicazione molto precisa su quello che è il tuo orientamento politico, sei su Forza Italia, un partito liberale, centrodestra.
Destra,
Ma che cos'è, per esempio, che non ti è piaciuto sulla sinistra?
Bella domanda. Allora, sono parecchi. No, sono parecchi che non mi sono piaciute. Non mi è piaciuta anche un atteggiamento. Io vado, ogni riferimento è puramente casuale. Io parlo in generale.
Si fa in linea generale, certo.
A livello valoriale, diciamo, la sinistra non mi piace per certe tematiche, come può essere. Io parlo della fattispecie italiana, poi magari certo. La sinistra inglese è un altro discorso, però l'eccessivo assistenzialismo che poi va a creare l'effetto opposto di quello che era il principio, seppur apprezzabile originario, e poi anche quello che è un po' l'atteggiamento, mi sono anche un po'... non dico allontanato, ma mi sono definito in opposizione anche per questo atteggiamento di superiorità morale che mi ha sempre infastidito, che viene da una parte intellettualoide della sinistra, che però poi ha pervaso anche
quando
i vari
si dice
partiti.
Che la cultura di sinistra
è un errore, perché ora non voglio fare il professore di storia, però in Italia nel secondo dopoguerra, complice il trauma del fascismo eccetera, intellettuali anche di destra liberale come poteva essere Montanelli, che erroneamente l'hanno definito fascista, ma in realtà fu più liberale.
Lui fu.
Ma poi in opposizione divenne più liberale di qualsiasi altro, eccetto lui. Molti ebbero ritrosie nell'esprimersi, perché all'epoca c'era un po' la semplificazione destra uguale fascismo, e quindi non è emersa una cultura di destra liberale per un background, diciamo così, culturale dell'egemonia di sinistra radicale di quei tempi, insomma.
Beh, insomma, hai dato una...
questa è la mia opinione, ovviamente.
Hai dato risposte molto precise, insomma. No all'assistenzialismo, no aspettare che lo Stato faccia
ovvio,
per te.
Ovvio, assistenzialismo, nel senso, l'aiuto agli indigenti e bisognosi, carità, ma non nelle forme che poi hanno un effetto controproducente, perché io non voglio fare esempi concreti, ma la vicenda ad esempio dei vari bonus, che poi nella fattispecie non si vanno ad analizzare i profili e magari ne beneficia chi non avrebbe bisogno. Mi fermo qui.
Questo è vero, però tu prima hai parlato un po' a riferimento alla della Democrazia Cristiana. Ora, tu sei molto giovane, però i storici ci insegnano che nel sud specialmente la Democrazia Cristiana di assistenzialismo
certo,
ne sapeva
c'era, perché
tanto.
Lì c'era la corrente del cristianesimo sociale che era più diretta all'ideologia sturziana dell'economia mista, quella che supporto esatto. Anche io naturalmente. Questo,
ecco, l'ideologia del cattolicesimo lo metti anche, sai, a volte anche nell'area di sinistra si ritrova poco questo aspetto, no?
Sì, io per fede sono cristiano, mi dico sempre cattolico, cristiano sì, ma non praticante, io sono laico, diciamo così.
E allora ti butto là una domanda, mi piace veramente parlare con te. È di questi giorni l'elezione a New York del primo sindaco socialista non cristiano, musulmano, esatto, e quindi che ha un po' rotto i schemi in un'America così, che tra l'altro viene da un 47esimo presidente degli Stati Uniti, che insomma qualche cosina ci ha stupito, no?
Sì,
ti ricordi chi
Capitolini,
esatto. Ecco, che visione ti fa un giovane come te, no? Che allora, crede in degli ideali ben precisi e ce l'hai spiegato, che visione ha di questa cosa?
Allora, io l'ho vista più, non dico in negativo, ma come un qualcosa che potrebbe rappresentare per l'Occidente una destabilizzazione. Ora spiego perché. Perché il profilo del neo, che quello che sarà il nuovo sindaco di New York, è stato un po' dipinto erroneamente, un po' in maniera superficiale, perché in realtà viene da una famiglia totalmente quasi antisocialista, cresciuto nelle accademie private, amico del figlio di Soros, quindi insomma
sì, ci ha fatto anche la foto Soros.
Esatto. Quindi insomma quello fa pensare, a me fa pensare. Comunque, al di là di queste supposizioni, io credo che cambi poco in sostanza, solo tanto fumo poco arrosto, perché poi in realtà ha rapporti interreligiosi, quindi questo non è che andrà a cambiare lo scenario di New York, andrà a cambiare lo scenario internazionale, secondo me, cioè a livello politico. Diventerà una battaglia quella di far diventare un po' l'integrazione, l'islamizzazione, un qualcosa alla portata tutti i giorni, senza poi andare a approfondire le vere conseguenze dal punto di vista sociale e politico, perché diciamo in una città come New York, che poi ha avuto l'11 settembre, ha avuto problematiche rilevanti anche da questo punto di vista, salvo poi dietrologie che dicono della CIA eccetera, stona abbastanza. e ti dico che a me sono stupito di questa vittoria, però sul suo profilo ho molto da ridire rispetto a quella che è la narrazione mainstream.
Ecco. E allora la domanda ti faccio, poi veniamo ovviamente alla nostra città.
Certo, come no.
Passiamo dall'Italia e poi alla nostra città.
Certo.
Quanto pesa secondo te, diciamolo, un eclettico comportamento del presidente Donald Trump, che da Kiss My Ass in poi ce l'ha fatta vedere tutti i colori,
ma che ora,
e invece il suo messaggio che si è rivolto alle classi più povere, dicendo faccio gratuito questo, faccio, che ha parlato ai meno abbienti. Sai che c'è una grossa differenza in America tra chi ha e chi non ha, no? C'è un gap enorme. Ecco, secondo te, se metti sulla bilancia queste due cose, quanto ha influito Trump e quanto ha influito il suo messaggio?
Il messaggio di Trump e il messaggio di...
No, di Trump, il comportamento di Trump, quindi l'antitrampismo e MAGA, tutte quelle cose lì, e invece il parlare alle classi più...
Sempre da parte
più
di Trump,
da parte del sindaco.
Allora,
se le metti in una bilancia questi due aspetti.
Beh, il fatto che il sindaco, cioè il candidato, parlasse in maniera così eclatante, quasi anche un po' parodistica, perché certe affermazioni sono, si vede proprio da campagna elettorale, bus gratis di qua e di là, è stato più un effetto per prendere più voti dalla New York, che si sa che è più cosmopolita, più aperta rispetto a come può essere il Texas o altre parti dove l'elettorato repubblicano è molto forte. Certamente in America c'è una grande spaccatura ora con Trump, specie in questo secondo mandato, e quindi questi messaggi sono funzionali proprio ad accentuare questa spaccatura, ma non avranno ragione d'essere, non verranno posti in essere, perché sono non li possono attuare. Questo perché New York è la patria dei miliardari, che già se ne stanno andando via, quindi ovvio che loro non vogliono essere tassati ulteriormente, quindi è evidente che bus gratis, scuola gratis, dove li prendi i soldi? Dal ceto medio, che non esiste, sono miliardari. Già la grande mela ha un esodo notevole di imprenditori, quindi non verranno posti in essere, perché non le puoi finanziare, non le finanzi.
Ti ricordo un film che è andato in scena tanti anni fa, Fuga da New York, 1997.
Esatto.
E Trump ha ipotizzato questo.
Però una cosa che voglio sottolineare, che è un po' un elemento paradigmatico per la sinistra mondiale, è che è vero che qui il sindaco ha avuto presa sull'elettorato medio-basso, ma ci avrei anche da ridire, perché ha preso anche voti da ceti abbastanza elevati, a differenza di Trump. Invece Trump ha preso un sacco di voti proprio da quella che era l'elettorato tipico della sinistra americana, ma possiamo allargare, perché ultimamente la sinistra tradizionale non esiste più, si è concentrata su dei temi che non appartengono più all'alveo originario, e quindi la destra giustamente se ne è appropriata e quindi prende più voti dalle classi popolari. Ma questo anche in Italia.
Wow, sai che mi rimango per le disquisizioni che fai, un giovane come te, insomma politico, diciamolo, fa delle disquisizioni che sono veramente interessanti. E ora veniamo in Italia, faccio un salto grisso sul fatto che abbiamo detto il primo sindaco
musulmano,
ma
socialista, tra
l'altro. Se andiamo in Inghilterra, c'è
in Inghilterra
anche un premio,
addirittura c'è stato Rishi Sunak, il primo ministro, lì è una tradizione diversa,
Inghilterra. Anche qualcosina che sta viaggiando su questa linea, che poi l'affronteremo in un altro
che
un
poi
altro
tra l'altro
momento.
Lì di destra, tra l'altro.
Esatto. Veniamo in Italia e veniamo nel nostro contesto cittadino. Che mi dici della politica? Allora, in Italia adesso c'è un governo di centrodestra, va bene? L'opposizione fa quello che può e ti convincono i temi, per esempio anche adesso sai che c'è stata fatta la manovra, è stata contestata, si fa su temi correnti in maniera per salottare, però su questa manovra è stato detto togli ai ricchi, togli ai poveri per dare ai ricchi, tant'è che hai visto la CGIL non ha aderito, e anzi il 12 di dicembre, che è un venerdì come ha detto la Meloni, farà lo sciopero generale. Che ne pensi di questa cosa?
Allora io ovviamente parlo per partito preso, nel senso
che
devo anche fare il mio ruolo,
Italia,
è ovvio, quindi
mi
la risposta sarà scontata. Secondo me le opposizioni parlamentarmente non esistono, cioè fa più Landini tra virgolette opposizione, quindi un sindacato, che dei partiti che dovrebbero avere un ruolo di contrappeso. Sulla manovra io ti dico, non sono andato a affrontare quelli che sono i tecnicismi, però è una lettura distorta, anche perché in quella manovra, se non erro, c'è un aumento di 158 euro che non sembrano pochi, ma non sono pochi, ai professori, agli insegnanti, e l'unico sindacato, quindi CGIL, CISL, UIL, che non sono mica di destra, voglio dire, no, sono più moderati, no. Però hanno aderito, si sono dichiarati favorevoli, e l'unico che invece ha voluto, ma senza andare a approfondire il merito, è stato Landini, perché Landini è il vero leader dell'opposizione, leader per modo di dire.
Lui, quindi, ha detto che non ci tiene a prendere il posto di Slime,
ma l'ha preso non l'ha preso de jure, ma l'ha preso de facto, perché nel senso, perché Calenda, ecco, non si sa bene se stia con noi o contro di noi. Il PD salvora un po' col Movimento 5 Stelle il sodalizio sulla Palestina, ma anche lì vuota retorica, nel senso, oltre
sulla,
a quello,
sulla riforma della giustizia, sulla riforma detto, della giustizia, dentro il PD ci sia delle correnti molto contrastanti.
Sì, ma il PD era a favore della parte del PD era a favore della separazione delle correnti, e quindi anche lì ci sarà da dire.
Tu studi legge,
quindi voglio dire, no, poi lasciamo stare le balle che dicono l'esecutivo vuole mettere sotto torchio la magistratura, siamo uno dei pochi paesi.
Tu che studi legge, quindi sono due temi adesso, politica e giurisprudenza,
diciamo diritto
via. Ecco, e come la vedi sta cosa?
Io la vedo come un allineamento del nostro paese agli standard europei, perché siamo uno dei pochi paesi, ora non vorrei dire una baggianata, ma se non erro solo la Turchia e pochi altri hanno le carriere unite, quindi l'unità della magistratura si ha in paesi che non sono democrazie, che sono democrature, almeno nel nostro contesto. Democratura è diciamo una democrazia che diciamo sta per finire, diciamo così, è più sull'autoritarismo. Turchia non penso si possa definire un paese democratico, comunque al di là di questi disquisizioni
abbiamo il sultano d'Europa,
disquisizioni, ma al di là di questo si allinea gli standard europei e poi rispetta quello che è l'articolo nel pieno, l'articolo 104 della Costituzione, giudice terzo imparziale, e va a riprendere il contenuto della riforma Vassalli dell'89, quindi è un coronamento della riforma Vassalli. Figurati. Ora non voglio rientrare nei tecnicismi, tra l'altro ci sono giuristi che sono stati tesserati al Partito Comunista che si dichiarano a favore, quindi la storia, la storiella, lo diceva Gelli, era piano di rinascita, il governo vuole mettere sotto torchio la magistratura, è una baggianata. Lo stesso Falcone era a favore, e a differenza di quanto ora circola su internet una sua citazione che avrebbe rilasciato alla Repubblica nel 92 falsa, se non va a vedere negli archivi non c'è, quindi stiamo attenti a strumentalizzare.
Beh, tu parli di un quotidiano che ha messo una foto di una manifestazione che non esisteva,
appunto, quindi bisogna anche lì,
però succede, magari queste sono
lì succede perché lo vogliono.
Veniamo ad Arezzo, senti, sì. Com'è in salute Forza Italia? Allora, Forza Italia, quella di partita del cavaliere Berlusconi, insomma di Berlusconi, presidente Berlusconi, si dava per partito da smembrare.
Ma anche ora molti lo credono.
Però mi sembra che in alcune parti ha superato altri partiti rimasti.
Assolutamente. Allora, è in Toscana purtroppo nota dolente, ma lì è per un fatto generale, anche se abbiamo preso qualche percentuale in più, però come ho detto anche due settimane fa dell'Etruria, cioè Forza Italia è l'unico partito che ha più giovani che senior in ambito anche di amministrazione.
Tu sei una dimostrazione di questo.
No, ma io non sono mica amministratore locale.
Però sei di Forza
Italia,
sei un giovane.
Certo, ma ci sono gente anche di 18-19 anni, già nei consigli comunali del mio partito. E io sfido gli altri partiti a farci esempi di questo genere.
Dovrebbe essere uno dei partiti eletti per fare questa cosa, dovrebbe essere il PD, non ce l'ha.
E invece non ce l'ha, salvo ora che hanno recuperato un po' i giovani democratici, li hanno eletto una nuova segretaria, ma lì poco niente, noi siamo... lo posso dire con orgoglio, c'è una differenza qualitativa, perché noi siamo un tutt'uno. Di solito i movimenti giovanili sono un po' dei corpus separati dal movimento, anche il Gioventù Nazionale è già un po' diverso da Fratelli d'Italia, noi siamo in completa sinergia, facciamo gli eventi con 1300 ragazzi ora a settembre a San Benedetto del Tronto, erano amministratori locali competenti, bravissimi, quindi c'è una nuova classe dirigente. A chi dice che stiamo morendo lo dice perché effettivamente vede che invece qualcosa contrariamente si sta muovendo.
Quindi mi dici che all'interno del partito comunque c'è spazio per i giovani?
C'è spazio naturalmente, più di altri partiti. E devo dire, io parlo ovviamente per me, e devo dire ho avuto, c'è un coinvolgimento notevole, c'è una grande organizzazione, il che non è semplice, e non c'è, non ci sono correnti come già possono esserci in partiti più grandi o eredi anche di tradizioni correntizie, diciamo così.
Senti, ma i rapporti con gli alleati, almeno in questo contesto di governo, come sono?
Parlasi di Lega, parlasi di Fratelli d'Italia. A livello locale...
dove vuoi tu? La tua sensazione, cosa senti?
Diciamo, con Fratelli d'Italia non mi sembrano particolari problemi, anzi mi sembra che ci sia quasi una sovrapposizione. Con la Lega si sa, l'elemento Vannaccio ha creato un po' di problemi, ha creato un po' di tentennamenti, sia un po' per il personaggio che indubbiamente ha delle qualità notevoli a livello oratorio comunicativo, questo c'è poco da dire, ma anche lì io sarei un po' per non rovinare quella che è una coalizione che è l'unica che è da 30 anni, ricordiamolo, ancora in vita, perché quindi ci sarà un motivo, al di là che di piccole disquisizioni, quello dice Forza Italia un partito di sinistra perché c'è stata la vicenda dello Ius Scholae di Tajani, della cittadinanza, che anche lì se uno va a leggere è il contrario, perché restringe in verità, ma questo è stato detto in modo sbagliato.
Vabbè, lì è stato anche per enfatizzare un po' lo scontro.
Sì, esatto, no? E quindi però al di là di queste scaramucce comunicative i rapporti sono ottimi dal mio punto di vista, poi magari te lo può dire un altro di Forza Italia che ti dice no, per me invece con la Lega non ci siamo. Io sono per l'unità del centrodestra e per lavare i panni sporchi in casa.
Senti, tu sei segretario comunale di Forza Italia Giovani, hai individuato in questo tuo ruolo comunque delle priorità? Come ti muovi con i giovani nel contesto aretino?
Anche lì è un problema, perché trovare giovani anche in una città piccola come Arezzo, piccola, 100.000 abitanti, modesta, è difficile anche coinvolgerli, perché come ti ho detto prima mancano i canali per accedere, cioè la gente... Mica gliene faccio una colpa, è colpa nostra casomai, che non si dà l'impressione magari di poter essere più facilmente accessibili. Un amico mi ha detto, ma io ho visto te sei in Forza Italia l'anno scorso, ma come si fa per entrare? Cioè, quindi c'è un problema, questo ti fa capire, un problema proprio non solo comunicativo, ma un problema che noi non riusciamo a far capire che la politica sia pane quotidiano, la vedono come un qualcosa di inarrivabile, invece basta pagare la tessera in un sito online e ti entri. Cioè, in una generazione che riesce a fare un sacco di cose che nemmeno io so fare, i video, ma ad alti livelli, diventa un problema fare una tessera perché non si sa come fare, quindi dobbiamo interrogarci sui presupposti, capito? Se mancano i presupposti sono sbagliati, e poi non ci si può aspettare che non ci sia una risposta deludente e che non ci sia risonanza da parte della gente, del popolo e dei giovani.
Sono d'accordo, però non può essere tutto un problema comunicativo, c'è anche l'aspetto noi di superficialità
quello è già più dei media, diciamo così, perché io lo vedo, a parte i giornali non li legge più nessuno a livello cartaceo, anche lì è importante.
Ancora hanno il suo perché,
ma
insomma,
no, io parlo di ragazzi, nessuno. Ci sono le pagine social, Repubblica, eccetera, che ti scrivono anche la bozza di un decreto in maniera telegrafica, te non capisci niente perché è scritto male, e quindi te ti fa un'idea sbagliata, perché poi per leggere devi abbonare. Allora la gente dice: sì, io mi abbono per leggermi la bozza di un decreto, buonanotte, capisco quello che capisco, e poi alla fine uno capisce anche il contrario, ma perché è scritto male? Quindi anche a livello politico.
Attento, lo sai che il titolo è sempre, lo fa una persona, e il testo, il corpo dell'articolo. Non sempre il titolo richiama, attento.
Il titolo richiama, c'è anche clickbait, cioè io magari devo leggere l'articolo, mi parla di tutt'altro.
Sì, ho capito. Va bene, l'ultima cosa ti chiedo. Bello parlare così. Ultimamente su Forza Italia sono tornati dei personaggi anche nel mondo aretino.
Tornata la vice sindaco,
Tanti, che era una forzista.
Che è stata, fino al 2019, se non erro. Fino al 2019.
Poi lei ha fatto questa esperienza con Toti, con Nomederati. E adesso è tornata nell'alveo
forzista.
Così in maniera molto tranquilla, ma come è stata presa questa cosa, insomma,
assolutamente positiva, anche perché diciamo è una rappresentanza notevole, Poi io parlo ovviamente la mia opinione anche sulla persona di Lucia Tanti,
anche se da fare, insomma,
sì, no? Naturalmente io ho un'opinione più che positiva sul suo operato, e il fatto che sia rientrata in quella che era la sua casa, diciamo così, sì, mi emoziona molto, ma non lo dico per piaggeria, ma sono contento perché abbiamo una rappresentanza, cioè un sindaco di Forza Italia, perché già magari un indipendente eletto con noi è già diverso. Quindi c'è una continuità di leadership che è notevole, quindi questo a me non può far altro che piacere. Non so ad altri.
Bene, bene. Va bene, allora è stata una bella chiacchierata. Grazie. I temi ce ne sarebbero veramente tanti. Allora facciamo così, noi ci riproponiamo di ospitarti più avanti, anche perché tu lo sai che 2026 ci saranno
le amministrative.
Che succederà in Forza Italia? Ancora non si può niente.
Non lo so nemmeno io.
Qualcosina dentro.
Qualche intreccio.
Magari diciamo. Questi giovani, no?
Si spera, spera. Chi lo sa?
Chi lo sa? Va bene, noi nel frattempo abbiamo... Sono molto contento di averti conosciuto, Enrico.
Grazie,
Maria,
grazie
Mori, che avete sentito, quando noi ci facciamo la domanda, i giovani sono lontani dalla politica? No, i giovani, ci sono anche giovani come lui che si informano, cercano di capire la politica e ne vogliono fare anche parte attiva, quindi questo è un applauso che ti faccio, perché forse la nostra generazione non ha saputo in alcuni momenti trasferire questa appartenenza alla politica, al bene pubblico, al fare tutto
alla cosa pubblica,
alla cosa pubblica. Però insomma, insomma fa piacere incontrare persone come te. Grazie allora,
grazie
a Enrico Maria Mori, segretario comunale di Forza Italia Giovani, e noi ti seguiremo, insomma, perché io auspico, insomma, a giovani come te, ora tu per Forza Italia, ma magari anche di altri schieramenti, di poter comunque avere spazio nella politica,
certo,
perché rappresentate il nostro futuro.
Certo.
Grazie,
Rita. Grazie a voi, grazie.
Radio Fly, avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.